Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Questa radio, come sapete, conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali o lobby di vario genere alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento, per donare la cifra che desiderate. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Thank you.
Cari cari amici, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 28 marzo. Abbiamo cominciato con They Say It's Wonderful, un brano dominato dal sassofono di John Coltrane, uno dei massimi virtuosi di questo strumento, insieme a Charlie Parker, Stan Getz e pochi altri. Scritto da Irving Berlin, inserito nell'album John Coltrane and Johnny Hartman del 1963. Al pianoforte McCoy Tyner, prima della furiosa litigata con i compagni di viaggio che portò alla separazione. Detto questo, possiamo cominciare. Io so benissimo che questo spazio vi porta spesso cattive notizie. È un discorso già fatto, ma forse vale la pena ripeterlo proprio oggi, perché da oggi qualche cosa cambierà in questa trasmissione, almeno per un po' di tempo. Quello che mi sento di dire è che non mi ritengo responsabile delle notizie che vi offro. Chi mi segue da tanti anni qui a Radio Cooperativa sa benissimo che riferisco sempre informazioni che derivano da documenti ufficiali di questa o quella organizzazione. A volte si tratta di organismi ambientalisti o comunque con una grande attenzione all'ambiente, parlo del WWF, di Greenpeace, di Legambiente, giusto per restare in Italia, i cui esperti e tecnici non hanno quasi mai interesse a raccontare frottole o a esagerare. Ho sempre detto che qualunque sia la voce che ascoltate, anche la mia si intende, dovete chiedere da chi è pagata, da chi dipende, che interessi può avere in quello che dice. Fatelo ed eviterete così delle brutte sorprese. Oggi non è complicato avviare questo tipo di ricerca. La rete, internet, è uno strumento potentissimo in questo senso. Altre volte mi sono rivolto ad organizzazioni diverse dalle associazioni, ad esempio a testate giornalistiche che, tra le tante notizie, qualche volta inseriscono anche temi ambientali. Io credo sia fuori dubbio che in questo senso eccelga La Repubblica Online, che ha un settore riservato all'ambiente, e L'Espresso, che ogni tanto pubblica delle meravigliose inchieste che non possono passare inosservate. Poi ci sono i siti che raccontano quello che succede. A volte sono dei veri e propri blog come Green Report, Rinnovabili.it e tanti altri. Altre volte sono le emanazioni di organizzazioni statali o non governative. Mi viene in mente il sito dell'ISPRA, ma anche quello dell'Enel o di Terna, dai quali si possono sempre ricavare dei dati molto preziosi. O ancora la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il Club di Roma, e qui davvero ci si potrebbe perdere nelle citazioni. Infine ci sono le informazioni che derivano dalla politica, intesa in senso ampio, non necessariamente legata al nome di Renzi o di Berlusconi. Lo stesso Ministero dell'Ambiente italiano ha un sito molto interessante e ricco di informazioni. L'Unione Europea ha commissioni e organismi che si occupano di vari temi ambientali. Ci sono parlamentari che ne fanno addirittura una ragione di vita. Mi viene in mente il nome di Andrea Zanoni, già europarlamentare, il cui sito è sempre meglio andarlo a vedere. E poi le organizzazioni internazionali, quelle statunitense, Sierra Club è il mio preferito, quelli legati in qualche modo all'ONU che ci raccontano quello che accade nel mondo a proposito del buco nell'ozono, dei cambiamenti climatici, della fame nel mondo, del land grabbing. Mi accorgo adesso di avere saltato Oxfam, un'organizzazione che si occupa proprio di sopravvivenza, di cibo e della salvaguardia delle popolazioni a rischio di estinzione. Un forte movimento anti-fracking ci spiega nei dettagli che cosa avviene negli USA a proposito del gas di scisto. Mi fermo qui perché credo di avere dato un'idea di quanto materiale ogni giorno possa essere reperito in rete sui temi ambientali che vengono trattati qui a Non ci credo. Se le notizie non sono buone è perché così stanno le cose, non certo perché siamo dei masochisti o perché godiamo a farvi e a farci soffrire. Credo sia sempre meglio sapere quello che ci sta davanti. Magari abbiamo una piccola, o forse piccolissima, probabilità di reagire. Se non sappiamo nulla, non faremo nulla e il risultato non sarà certo una bella cosa. Da oggi, comunque, a fianco delle notizie, per così dire, di giornata, seguiremo i capitoli di un libro che è uscito da poco, precisamente a febbraio, ed ha un titolo brevissimo, 2C, con sottotitolo 2 gradi. Titolo che tra poco vi spiegherò. È edito da Edizioni Ambiente con il patrocinio del Kyoto Club e costa 22 euro. Il suo autore è Gianni Silvestrini. Credo che la prima cosa da fare sia conoscere questo personaggio. Gianni Silvestrini è uno dei nomi forti, quando in Italia parliamo di sostenibilità, di rinnovabili e soprattutto di transizioni energetiche. Questo termine verrà chiarito mano a mano che ci inoltreremo nella spiegazione del libro, ma significa in poche parole passare da un sistema che divora energie fossili ad un altro più delicato verso l'ambiente, con occhio di grande riguardo alle fonti rinnovabili. Oltre ai numerosi titoli accademici, Gianni è il direttore scientifico del Kyoto Club, oltre che della rivista Quale Energia. Il Kyoto Club, per i due che non lo sanno, è una organizzazione non profit costituita da enti, associazioni, imprese, amministrazioni locali, impegnati tutti nel raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto e dei protocolli successivi. Fa della informazione e della sensibilizzazione la sua arma più efficace, oltre a fornire anche proposte concrete che poi purtroppo raramente vengono adottate dalla politica centrale. Questo dunque è l'autore del libro di cui voglio parlarvi da oggi. Vi invito, se siete interessati, ad acquistarlo presso qualunque libreria, perché, come vedremo meglio tra poco, contiene indicazioni anche liberatorie di quel clima di sfiducia che molti di noi ormai hanno. Approfitto dell'accenno al Kyoto Club per spiegare molto brevemente perché non ho dedicato la puntata di una trasmissione ambientalista all'evento di cui oggi molti parlano, cioè l'Earth Hour, l'ora della Terra, inventata dal WWF nel 2007. Personalmente diffido per natura di tutte queste giornate in cui si celebra qualcosa. Lo dico chiaramente, vale anche per quella della donna, del papà e di qualsiasi altra questione si tratti. Mi sembra che sia un modo per scaricarsi la coscienza, facendo un gesto, magari eclatante, ma che poi non c'entra niente con la nostra vita di tutti i giorni. Non mi importa nulla se un comune chiude le luci per un'ora o altrettanto fa la marina militare, ma poi gli sprechi energetici e di risorse materiali sono lo standard quotidiano. E credo anche che, se c'è bisogno di queste giornate speciali, vuol dire che il problema è lontanissimo da qualunque tipo di soluzione. Personalmente non ho bisogno di un segnale dall'esterno per comportarmi decentemente, separare i rifiuti, evitare sprechi e cercare di essere il più virtuoso possibile. Mi chiedo se i partecipanti all'evento, tutti i partecipanti, possano dire altrettanto. Magari però qualcuno si sveglia di colpo grazie a questa iniziativa e comincia a capire. Bene, in questo caso saremo semplicemente uno di più.
Love it. she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight.
Amore, sei stata meravigliosa questa notte, dice Eric Clapton in questa Wonderful Tonight. Veniamo adesso al titolo del libro di Gianni Silvestrini. Perché 2C? La lettera C sta per Celsius, che è l'unità di misura della temperatura nel sistema internazionale. Per capirci, è quella che noi chiamiamo scala centigrada, anche se questo modo di esprimersi non è scientificamente molto corretto. Insomma, la nostra temperatura corporea è di circa 37 gradi Celsius. Il sottotitolo spiega tutto. 2 gradi in lettere, perché non ci siano dubbi. Certo, non abbiamo ancora capito molto delle intenzioni dell'autore. E allora ecco che in fondo alla copertina compare un'altra frase. Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima e trasformare l'economia. Davvero interessante. Questo libro dunque ci racconta quali passi sono stati fatti e probabilmente quali andranno fatti per evitare una catastrofe ambientale che per i più è ormai imminente e soprattutto ampiamente cominciata. E però ancora non è chiara la storia dei 2 gradi, cosa c'entrano? E poi perché proprio 2 e non 3 o 1,5? Chi ha seguito queste mie chiacchierate sicuramente avrà già la risposta e magari si lamenterà perché dirà che sono sempre le stesse cose. Prendetela come l'ora della Terra, magari non serve a niente, ma se c'è qualcuno che non lo sa, credo valga la pena di raccontarlo brevemente. Salterò tutte le cifre e gli approfondimenti che vedremo poi analizzando il libro di Silvestrini. Credo tutti sappiano ormai che negli ultimi decenni si è avuta una impennata paurosa dell'effetto serra. Grazie ad una produzione esagerata di anidride carbonica legata soprattutto alla combustione che l'uomo ha messo alla base del proprio sviluppo, questo gas è finito in atmosfera in quantità sempre più grande. Il nostro pianeta vive di equilibri. Nel caso specifico, la produzione di CO2 è bilanciata dall'assorbimento dello stesso gas da parte della vegetazione e degli oceani. Gli esseri viventi che respirano consumano ossigeno producendo CO2. Gli altri la assorbono e producono ossigeno. Poi alcuni fattori sono intervenuti a cambiare lo scenario. Da un lato un aumento esagerato della popolazione sulla Terra. Gli esseri umani sono passati in poco più di 50 anni da 2 a oltre 7 miliardi e questo ha contribuito ad aumentare la produzione di anidride carbonica, ma alimentare e fornire benessere, qualunque cosa significhi questo termine misterioso, a 7 miliardi di persone significa trasformare completamente la società, significa aumentare la produzione di cibo, avere ad esempio più mandrie da macellare e questo comporta l'eliminazione di foreste per fare pascoli e poi campi di coltivazione di mais o di colza per produrre mangimi da dare alle mandrie tenute nelle stalle. Significa anche dover disporre di una quantità di energia maggiore e l'energia che abbiamo usato fino ad oggi è basata quasi tutta sulla combustione di fonti fossili, carbone, gas, petrolio. Combustione che produce enormi quantità di CO2. L'analisi è decisamente parziale, perché occorre anche metterci la pessima abitudine degli umani di trattare l'ambiente come una discarica. La plastica è finita dappertutto, anche in mare, creando dei veri e propri enormi continenti galleggianti. Questo impedisce l'assorbimento di CO2 da parte degli oceani, aggravando ancor più la situazione. Ecco, si tratta di una serie di situazioni legate tra di loro. Ognuna di esse è premessa o conseguenza di un'altra in una specie di domino impazzito che sappiamo da dove è partito, ma non sappiamo dove finirà, se mai finirà. Ma i 2 gradi non sono ancora saltati fuori. L'effetto serra è una brutta bestia perché lascia sì passare i raggi del sole verso la Terra, ma poi impedisce a quelli riflessi dal terreno di abbandonare la nostra atmosfera. La conseguenza è che tutto quello che essa contiene si scalda. Badate bene, se non esistesse l'effetto serra, nessuno di noi sarebbe qui a raccontare le storie. La Terra sarebbe un pianeta terribilmente freddo e un evento come la vita sarebbe stata molto, ma molto probabilmente, non avvenuta. Tuttavia, anche in questo caso occorre restare all'interno di quelle condizioni di equilibrio di cui parlavo prima. Se la temperatura media cresce, si verificano una serie di situazioni che non sono per niente una bella cosa. Al di là del gettonatissimo aumento del livello del mare e del terrore di non poter più passare le vacanze di Natale alle Maldive, bisogna tenere presente che il clima terrestre è complesso e molto delicato. L'energia che arriva dal sole viene portata in giro per il mondo da correnti che regalano la vita. Per esempio, la corrente del Golfo riscalda gli stati nordici prima del polo. I monsoni portano acqua nelle vallate indiane che altrimenti morirebbero di sete e di fame, e così via. Cambiare le condizioni di temperatura significa modificare i parametri. L'esempio della corrente del Golfo è eclatante. Se ci sciolgono i ghiacci polari, cosa che sta avvenendo da qualche decina di anni, acqua dolce arriva a sud dei mari nordici si intende, e la corrente del Golfo viene bloccata molto più a sud di prima, con conseguente glaciazione degli stati nordici. Metteteci la siccità, la carenza d'acqua, i fenomeni idrogeologici estremi che già stiamo verificando anche da noi, la tropicalizzazione dei mari, l'acidificazione degli oceani ed altre cosucce di questo tenore, e capite bene che le prospettive con una temperatura che cresce non sono per niente divertenti. La domanda che viene da farsi allora è semplice: fino a che punto possiamo arrivare senza che gli esseri umani presenti tra 30 anni, i nostri figli e nipoti sulla Terra, siano costretti a combattere e morire per una bottiglia d'acqua? Questa evoluzione è studiata dagli scienziati, non da oggi. Non lasciatevi ingannare da certa stampa che è pagata per raccontarvi un sacco di balle. Sappiamo di questa evoluzione, passatemi il termine che forse non è il più adatto, da decenni. Ricordiamo ad esempio le prime pubblicazioni del Club di Roma nei primi anni 70. Secondo gli scienziati, dunque, il limite oltre il quale tornare indietro non è più possibile sarà quello in cui la temperatura media del pianeta sarà cresciuta di 2 gradi, o se preferite di 2C. Get down.
Cosa importa se è finita? E cosa importa se l'ho ancora bruciata o no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Una splendida giornata, straviziata, stravissuta, senza tregua. Splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera, finché la sera non arriverà. Era la mia vita o no? Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata morbida. Oh, splendida giornata che comincia sempre con l'alba di vita. Oh, splendida giornata mangia soli, con quali emozioni poi alla fine ti travolgerà. Se è finita, che cosa importa, solo ancora bruciata o no? Cosa importa se è durata, quello che conta è che sia stata. Una splendida giornata, stravissuta, straviziata, stralunata. Una splendida giornata, sempre con il sole in faccia fino a sera, che la sera di nuovo sarà.
Vasco Rossi, e speriamo davvero che per tutti sia una splendida giornata, come dice lui. I primi due capitoli del libro di Gianni Silvestrini sono dedicati ad un'analisi dello stato dell'arte, non solo quello del pianeta, ma anche dei suoi abitanti. Come percepiscono la situazione, quali informazioni possiedono, quali reazioni ci possiamo aspettare da loro? Prima di cominciare va spiegato che quando parliamo di salvare il pianeta, o meglio, di mantenere condizioni tali da permettere la vita su di esso, non ci riferiamo al prossimo autunno. I danni che sono stati già fatti e quelli che seguiranno inevitabilmente, perché i processi sono in atto già oggi, avranno bisogno di tempi molto lunghi per essere risolti, ammesso che ciò sia possibile. Per questo i progetti che vengono fatti puntano al 2050 o addirittura al 2100. Insomma, il secolo che stiamo vivendo sembra diventato ormai una specie di ponte da attraversare in mezzo a molte difficoltà, perché tra 70 o 90 anni le generazioni che ci saranno possano continuare ad abitare la Terra. È chiaro che a molti questo non sta bene e pensano: che mi frega del 2100, io sarò morto, che si arrangino. Ecco, questo è un altro problema che si lega a quello che dice: in fondo, io mica sto tanto male, mangio tutti i giorni, uso la macchina, guardo la televisione, che si fottano. Anche questo è un altro problema, perché il mondo è diviso, come ben sappiamo, in fasce di, passatemi il termine, in fasce di fortuna. Quelli che ne hanno troppa, come i popoli occidentali, che consumano, spendendo e spandendo, e quelli che muoiono di fame, subiscono guerre, sono senza acqua e spesso senza terra. I barconi che arrivano nel Mediterraneo sono pieni di queste persone. Pensare che i guasti provocati al pianeta in India o in Brasile non ci riguardino è molto, ma davvero molto stupido. La questione ambientale, insomma, non può mai essere disgiunta da quella dell'uguaglianza di diritti, della solidarietà tra i popoli, della fine di questo orrore che è il colonialismo commerciale ed economico. Detto questo, proiettiamoci al futuro per cercare di capire che cosa succederà se non faremo nulla, e che cosa invece si potrebbe fare oggi per arrivarci in condizioni decenti. Ho già detto che uno dei problemi del pianeta è la sovrappopolazione, che richiede risorse sempre maggiori, con tutte le conseguenze che ho già descritto. Secondo le stime più accreditate, nel 2050 gli umani sul pianeta saranno 9 miliardi. Qualcuno, per esempio Gerland, in una ricerca pubblicata nell'ottobre scorso dalla rivista Science, parla addirittura di 11 miliardi perché, dice, ci sarà una esplosione demografica in Africa. Un miliardo di abitanti comunque si trasferirà dalle campagne nelle città. Si stima che tra soli 10 anni in Cina saranno più di 220 le città con più di un milione di abitanti. Qualcuno può dire, in fondo abbiamo attraversato altre rivoluzioni industriali a partire da quella delle macchine a vapore verso la fine del XVIII secolo. Ecco, questo confronto è interessante. Allora furono 130 milioni le persone a trasferirsi in parecchi decenni nelle città dove il lavoro nelle fabbriche garantiva una vita migliore. Qui stiamo parlando di cifre 7 volte superiori ai soli 15 anni. Non occorre, credo, che aggiunga quali conseguenze tutto ciò comporterà: più edifici, più automobili, più richiesta di luci, strade, parcheggi, negozi. Se non volete proprio vederla da un punto di vista ambientale, pensate ai prezzi che, in presenza di tanta richiesta e di una sempre minore offerta, non potranno che aumentare. I dati che vi fornirò oggi sono tutti presi da lavori estremamente recenti, in particolare da quelli della NOAA, l'Agenzia Spaziale Statunitense, che si occupa in particolare di meteorologia. Ci sono varie aree, 9 in tutto, che misurano la nostra possibilità di sopravvivere su questo pianeta. 4 di questi vedono i limiti di sicurezza già superati. Sono emissioni di gas serra, perdita di biodiversità, deforestazione, immissione negli oceani di fosforo e azoto provenienti dai fertilizzanti. Il 2014 è stato, da quando esistono le misure, cioè dal 1880, l'anno più caldo di tutti, con un aumento nelle terre emerse di 1 grado Celsius. La notizia è ancora più brutta se consideriamo che nel 2014 non c'è stato il Niño, la corrente che influisce sulla temperatura del pianeta. Anche la concentrazione di CO2 in atmosfera ha raggiunto valori impensabili fino a poco tempo fa. Nel 1987 c'erano 350 parti su milione di CO2 in aria. Oggi abbiamo superato le 400 e si stima che, andando avanti così, nel 2035 si arriverà ad oltre 450. E allora la prospettiva di contenere l'aumento di temperatura in 2 gradi Celsius sarà solo una favola da raccontare ai bambini, ma di questo parleremo ancora. La biodiversità. Quante specie nascono e scompaiono? Quante specie si estinguono, insomma? È un processo del tutto naturale. Probabilmente toccherà anche la razza umana essere rimpiazzata, forse, da quegli odiosi insetti. Ma il ritmo di estinzione nel XX secolo è stato 1000 volte superiore, ripeto, 1000 volte superiore, a quello dei precedenti 65 milioni di anni. E le cose, coi cambiamenti climatici, andranno sempre peggio. Questo dice la ricerca che è stata eseguita dai due scienziati Shah e Greenwald. E poi c'è la deforestazione, che negli anni 90 viaggiava ad un ritmo di 1 Calabria all'anno, vale a dire 16 milioni di ettari di foresta ogni anno venivano sterminati. Negli ultimissimi tempi la cifra si è ridotta a 13 milioni di ettari l'anno. Ma essere contenti è delituoso, perché sempre di una enorme deforestazione si tratta. Cioè, noi abbiamo ridotto la deforestazione, ma continuiamo a deforestare. Anche analizzando le risorse usate per far funzionare la nostra società, possiamo capire molte cose. Nel corso del XX secolo i prezzi si sono dimezzati. Stiamo parlando di metalli, prodotti agricoli, alimentari, fonti energetiche. Poi dal 2000 questo andamento si è invertito. Nel rapporto del McKinsey Global Institute, che ha oltre 100 sedi in ogni angolo del pianeta, nei primi 13 anni del nuovo secolo, cioè dal 2000 al 2013, i prezzi sono raddoppiati e loro forniscono anche i dati specifici. L'aumento è stato del 260% per i prodotti energetici, del 176% per i metalli, del 120% per i prodotti agricoli. Solo negli ultimi mesi, dalla metà del 2014 in sostanza, abbiamo assistito ad un brusco calo di alcuni prezzi, primi fra tutti quello del petrolio, diventato la metà in soli 6 mesi. Avremo modo di parlarne ancora probabilmente la prossima settimana, per cercare di capire perché questo è avvenuto. Per ora è più interessante analizzare i motivi che hanno fatto cambiare la tendenza dei prezzi nei primi anni 2000. Da un lato, la corsa delle economie emergenti, quella cinese prima tra tutte, che ha aumentato in modo formidabile la domanda. Poi i costi di estrazione dei metalli sempre più difficili da reperire. La loro concentrazione nei giacimenti è diminuita di parecchio per quanto riguarda il rame, il piombo, l'argento, l'oro. E anche i prodotti agricoli hanno ovviamente risentito dei costi energetici aumentati, ma anche della sempre maggiore presenza di fenomeni estremi come siccità e alluvioni. Come diciamo nella sigla di questa trasmissione, questa situazione può e deve diventare l'occasione per fare meglio sia nella produzione che nella lavorazione delle risorse ancora disponibili.
Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, three times later, I love you. Yes, you once, twice, three times later, and I love you. I love. The moments I cherish with every beat of my heart. To touch you, to hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep us apart.
Questa era la voce di Lionel Richie, i Commodores, Three Times a Lady. Se la produzione e i consumi di energia stanno cambiando, non è per sport o tanto per fare. È una risposta ai cambiamenti climatici. Il rallentamento della richiesta di petrolio ha comportato che non sia aumentata l'estrazione convenzionale di greggio. È vero che dall'altra parte si è cominciato ad estrarre olio e gas non convenzionali con il metodo invasivo del fracking, di cui parleremo poi. Questo ha indotto i paesi arabi a ridurre sensibilmente i prezzi del barile, iniziando nella seconda metà del 2014 con la prospettiva di continuare ancora per qualche anno. Anche l'uso del carbone molto diffuso sarà regolato da normative ambientali e climatiche sempre più severe. La stessa Cina, che ha fatto finora del carbone la sua fonte più usata nella produzione di energia elettrica, sta rivedendo la propria politica energetica, affidandosi alle energie rinnovabili e al nucleare per evitare un collasso ambientale già ampiamente avviato, soprattutto nelle grandi città. A proposito del nucleare, va detto che, visto globalmente, rappresenta una piccola quota dell'energia prodotta nel mondo, quota che si ridurrà sempre più per i costi crescenti e ovviamente per i rischi che questa tecnologia comporta. Insomma, l'uso delle fonti fossili è minacciato proprio dalla reazione del mondo ai problemi che loro stesse hanno causato. Prima o poi bisognerà arrivare ad un accordo planetario sul taglio delle emissioni di gas serra, e questo comporterà inevitabilmente un crollo del valore di buona parte delle riserve fossili alla faccia delle multinazionali e di alcuni stati. La reazione alla situazione drammatica che ho cercato di delineare fin qui sta in innovazioni tecnologiche importanti, tutte dirette verso un risparmio di risorse ed una razionalizzazione dei processi. Possiamo ricordare, ad esempio, la diffusione sempre più grande del fotovoltaico, dei LED, del car sharing. Nel lungo periodo vedremo tecnologie ancora più sofisticate come le automobili senza guidatore, gli edifici senza riscaldamento, le tecnologie digitali con la stampa in 3D, e così settori importanti della nostra economia attuale verranno distrutti per essere ricostruiti su nuove basi. Distrutti è il concetto espresso addirittura negli anni 40 dall'economista austriaco Joseph Schumpeter di distruzione creativa, per sostituire l'attuale modello di sviluppo con uno più compatibile con l'ambiente. In effetti, se andiamo a vedere la situazione dei settori citati, vediamo che o stanno rapidamente cambiando o sono attualmente in crisi proprio per la necessità di cambiare radicalmente. La produzione di energia elettrica è oggi, anche in Italia, molto, molto maggiore della richiesta, sia per un risparmio indotto dalla crisi globale da parte dei consumatori, ma anche per l'avvento massiccio delle energie rinnovabili e del risparmio e dell'efficienza negli edifici, nelle aziende e così via. Anche il comparto dell'auto sta vivendo momenti complicati, e lo stesso si può dire dell'edilizia, che si porta dietro un indotto estremamente importante. In questo settore, a fare da contraltare, c'è un aumento della riqualificazione degli edifici. I cambiamenti in ogni campo produttivo e delle distribuzioni dovrà riguardare le tecnologie cui accennavo prima, ma anche le abitudini dei cittadini a mettere nel conto delle proprie scelte tutto quello che ha a che fare con la situazione ambientale. In tutti i campi, insomma, le trasformazioni dovranno portare a minor consumo di energia e di materiali e a una minore aggressione nei confronti dell'ambiente. Una vera e propria rivoluzione aspetta la società così come è stata costruita. Pensare che ciò avvenga senza dolore è da ingenui, perché non è affatto scontato che gli attori protagonisti della scienza produttiva o della scena produttiva di oggi saranno gli stessi della scena futura. Gli obiettivi di queste trasformazioni in atto, oppure di quelli che sono stati definiti nei progetti, sono raccolti in quelli che vengono chiamati protocolli di intesa. Superato quello di Kyoto, che è scaduto ormai da alcuni anni, noi facciamo riferimento al 2020, l'Europa per prima ha definito gli obiettivi nel suo documento cosiddetto 20 più 20 più 20, ma facciamo riferimento al 2030, al 2050, ancora l'Europa con la sua roadmap più recente. Ovviamente si è partiti dall'energia elettrica, che è la più facile da trasformare oggi. Un quinto dell'elettricità europea sarà verde entro la fine di questo decennio. Molti stati produrranno solo energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2050. Anche tutti gli altri settori sono in cammino. Dicevamo di quello della mobilità. Se non si è ridotta la circolazione delle auto, rimasta più o meno stabile nell'ultimo decennio, si è ridotta la qualità del funzionamento. Leggi via via più severe hanno portato dal 2000 ad oggi a ridurre in media del 23% l'emissione di CO2 dai tubi di scappamento e si arriverà al 28% entro il 2020. E poi c'è la ricerca, ma ormai anche lo sviluppo, di automobili, per così dire, alternative, quelle ibride e quelle elettriche. La spinta, come già detto più volte, è quella di rispondere alle esigenze imposte dai cambiamenti climatici. A questo proposito c'è uno studio del CIVES, che è l'associazione che si occupa proprio della diffusione dei veicoli elettrici, che ha calcolato che per rispettare i limiti dei consumi in Italia dovrebbero circolare nel 2020 dai 200 ai 300.000 veicoli elettrici. Ma le innovazioni ci sono già. Basta guardarsi indietro e rileggere le pubblicità di 20 anni fa e quelle di oggi. Dal motore con tanti cavalli e tanta potenza si è passati a quello che rispetta i fiori, dalla macchina sportiva strafiga all'utilitaria che è riempita di tecnologie straordinarie. Anche l'edilizia avrà la sua rivoluzione, che peraltro è già in atto. Le case oggi nel nostro paese vengono costruite con tecniche e materiali impensabili solo 10 anni fa. La casa passiva o qualcosa che le sia vicini sono ormai nei depliant delle agenzie. Secondo i dati degli esperti, una casa costruita solo 5 anni fa è oggi considerata vecchia e ovviamente il suo valore è crollato, anche perché un domani sarà invendibile di fronte all'offerta di abitazioni con zero riscaldamento e con tutta la tecnologia che conterrà per essere più intelligenti di noi. Per concludere, abbiamo due scenari che si sovrappongono. Da un lato, un aumento dei consumatori e delle loro esigenze. Dall'altro, le innovazioni sempre più frequenti e in grado di propagarsi a velocità altissima che si mangiano i mercati convenzionali, aprendone altri con nuove prospettive e nuove opportunità. In tutto questo cambiamento c'è un elemento da considerare di cui parleremo nel corso delle prossime puntate, perché la diffusione delle tecnologie permetterà di contenere tempi e costi di lavorazione e questo potrebbe comportare effetti negativi sul mercato del lavoro. Occorrerà agire quindi con molta intelligenza per evitare un collasso occupazionale, intelligenza che la razza umana sembra aver perduto ma che noi speriamo vivamente saprà riconquistare.
Quando ti ho visto arrivare, bello così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu ti accorgessi di me.
Passerà questa tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai.
E questa era una bellissima canzone di Gino Paoli, cantata da Mina, che da poco ha compiuto 75 anni e a cui quindi non possiamo che fare gli auguri per un mito della musica leggera italiana. Ma torniamo ai nostri discorsi sull'ambiente. Saluto tra l'altro Gina, che mi ha appena chiamato e a cui faccio gli auguri come a Mina. Gli abitanti di questo pianeta sono davvero molto molto strani. In generale, se un idiota qualunque va in televisione in prima sera e ne spara una grossa così, tutti ci credono e quello diventa una specie di verità rivelata e come tale indiscutibile, inattaccabile, invincibile. Bene, secondo lo studio condotto da James Cook e da altri ricercatori nel 2013, il 97% degli scienziati crede fermamente che i cambiamenti climatici siano di origine antropica, e cioè che sia l'uomo il primo responsabile del casino che si sta manifestando nel clima terrestre. È vero che quella ricerca è stata contestata dagli ecoscettici, ma più passa il tempo e più diventa evidente che la macchina messa in piedi dalla società dei consumi sia responsabile in larghissima misura del cosiddetto global warming. La cosa straordinaria è che, nonostante questa grande identità di posizioni sull'argomento, una larga fetta della popolazione faccia spallucce e pensi il contrario, oppure che i climatologi sono divisi sull'argomento, che non c'è niente di certo e così via. Nell'ottobre del 2012, un sondaggio negli Stati Uniti mostrava che un terzo degli intervistati non pensava affatto che quel 97% avesse ragione. Del resto, in una nazione in cui esistono associazioni a favore della terra piatta e movimenti molto forti che negano l'evoluzione darwiniana, beh, c'è da aspettarci veramente di tutto. Ho reso conto in questa trasmissione più volte delle posizioni dei negazionisti, trattandoli sempre come avversari, mai come dei dementi. Ma a mio parere, che non deve necessariamente essere preso come definitivo, le ricerche che sono state eseguite da molte università e da scienziati di primissimo livello lasciano pochi dubbi sulla questione. Ricordo come paletto fondamentale in questa disputa quella promossa dall'Università di Berkeley e condotta da Richard Muller e da altri due fisici, Robert Rhode e Saul Perlmutter, Nobel per la fisica nel 2011. Questa ricerca è quanto di più completo esista sui cambiamenti climatici, perché la quantità di dati presi in considerazione è veramente mostruosa. Più di 1 miliardo di valori di temperatura presi da 40.000 stazioni di misurazione contro le 7.000 delle misure tradizionali. In più, questa ricerca ha tenuto conto di tutte le osservazioni degli ecoscettici, cercando di dare a ognuna di loro una risposta sensata. La conclusione è stata inequivocabile. Il global warming esiste, e la responsabilità dell'uomo è netta e chiara. È curioso il fatto che, oltre ai sostenitori convinti come il DOE, il Ministero dell'Energia statunitense, e Bill Gates, abbiano finanziato questo lavoro anche i fratelli Koch, noti sostenitori degli ecoscettici e la cui fortuna miliardaria deriva anche, non solo, ma anche dalla commercializzazione del petrolio. Questo dovrebbe testimoniare l'obiettività e l'imparzialità del lavoro dell'Università di Berkeley. È chiaro tuttavia che in gioco non c'è solo una verità scientifica. Le compagnie petrolifere, le grandi lobby dell'energia, tentano di elevare muri di difesa contro l'accusa di essere i primi responsabili di un baratro di fronte al quale oggi ci troviamo. C'è una indagine che si può trovare sul sito scientificamerican.com, che ha calcolato in oltre 500 miliardi i dollari finiti tra il 2003 e il 2010 dalle multinazionali nelle casse di un centinaio di organizzazioni che si sono prestate a seminare confusione nei media, nelle informazioni. Al di là di queste considerazioni restano le cifre, i dati, raccolti da organizzazioni come l'IPCC dell'ONU, che esamina e pubblicizza i lavori di alcune migliaia di scienziati sparsi per il mondo e usa questi risultati per preparare le conferenze annuali sulla questione climatica. Ne parleremo successivamente. L'ultimo rapporto dell'IPCC è piuttosto drammatico, perché riferisce l'opinione degli esperti che sostengono che nel XXI secolo, quello ricordo che noi stiamo vivendo, gli effetti dei cambiamenti climatici peseranno negativamente sull'economia, sulla lotta alla povertà e sulla sicurezza alimentare. Altro organismo internazionale è il WMO, il World Meteorological Organization, che ha indotto poche settimane fa la stampa a titolare in prima pagina i pericoli imminenti del riscaldamento globale, cosa che non era mai accaduta prima. I temi trattati nel loro report riguardano la enorme presenza di CO2 in atmosfera, la difficoltà di vegetazione e oceani ad assorbirla ed infine la fusione dei ghiacci. Ho già detto che questo argomento è quello di cui si discute di più nei bar. In effetti i ghiacci artici sono dimezzati negli ultimi 25 anni. Ho già spiegato quali effetti devastanti potrà avere l'immissione di acqua dolce per la corrente del Golfo. Ma questo scioglimento non produrrà un innalzamento dei livelli di acqua, perché si tratta di ghiacci che già fanno parte dei mari in quanto galleggiano sull'acqua. Ben diverso è il rischio dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide, che procede a ritmi doppi e tripli rispetto all'altro ieri, cioè rispetto al 2009. Questa immissione di acqua nei mari dalla terraferma sì produrrà un innalzamento del livello delle acque. A fianco di questi piccoli problemini c'è anche quello che, scomparendo la superficie ghiacciata, mancherà una superficie riflettente il calore verso l'esterno, quindi che impedisce in un certo senso l'effetto serra, che limita l'effetto serra, e quindi la temperatura sarà inevitabilmente destinata ad aumentare ancora. Passiamo adesso dalla parte degli ecoscettici, i quali sottolineano come attualmente si sia in una fase di stallo, vale a dire che la temperatura negli ultimi 15 anni cresce molto più lentamente degli anni immediatamente precedenti. Nessuno nega questo aspetto, ma quello che conta non è dire che esiste, è capire il motivo di una simile situazione, perché come vedremo anche questa non è per niente una buona notizia. Prima di proseguire, un altro brano musicale. È la prima volta che metto un pezzo dei Beatles, Strawberry Fields, non ha niente a che vedere con l'angolo di Central Park di New York City, dove un rosone ricorda John Lennon a pochi passi dal luogo dove è stato assassinato. Strawberry Fields era un orfanotrofio di Liverpool e il ragazzino John Lennon andava a giocare con gli amici nel parco proprio dentro a questo edificio.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low.
bad as you can't, you know. Tune in, but it's alright. Bad as I think, it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Strawberry Fields Forever con i Beatles. Eravamo rimasti al cosiddetto iato, cioè al fatto che la temperatura media del pianeta negli ultimi 15 anni non è cresciuta così rapidamente come negli anni precedenti. E io credo sia molto interessante capire il motivo di tutto questo. Prima di tutto i dati. Quando si parla di aumento della temperatura, i valori sono sempre sottostimati perché si riferiscono all'84% del pianeta, escludendo per esempio le zone ghiacciate, la cui temperatura, come ho detto poco tempo fa, è aumentata e non di poco. I dati pubblicati da Stefan Rahmstorf dell'Istituto per i cambiamenti climatici di Potsdam in Germania ci dicono che dal 1978 la temperatura è aumentata di 0,175 gradi ogni 10 anni, che fa più o meno 0,7 gradi fino ad oggi. Mentre ultimamente il trend è inferiore addirittura di un terzo. Come già detto, l'aumento dei gas serra comporta una grande quantità di calore che non abbandona il pianeta. Tra il 2000 e il 2014 l'anidride carbonica immessa in atmosfera è uguale ad un terzo di quella immessa nei 250 anni dell'era industriale. Perché allora c'è stato questo rallentamento? Ci sono diverse situazioni che concorrono alla spiegazione. Intanto il particolato prodotto, le polveri, quelle che noi chiamiamo le polveri, prodotte dalla combustione del carbone, che hanno un effetto opposto a quello dei gas serra e quindi rallentano l'aumento della temperatura. Ma chi mai può considerare questo enorme inquinamento da carbone un fattore positivo? Poi c'è il ruolo degli oceani, che sono ancora in grado di assorbire enormi quantità di calore. L'aumento di intensità dei venti del Pacifico negli ultimi 20 anni, più recentemente anche dell'Atlantico, ha spinto le masse calde verso il basso, diciamo a profondità inferiori a 700 metri, e al loro posto sono risalite masse fredde che quindi hanno mitigato la temperatura. Ma le masse calde ci sono, sono là, sono ben presenti sulla Terra. Un pochino, quando noi nascondiamo la polvere sotto il tappeto, la polvere comunque c'è. Un'altra quota, circa il 15% di questo rallentamento, può essere attribuita alle variazioni della radiazione solare calata dopo il 2000. Un altro contributo viene dalle oscillazioni della corrente El Niño. Insomma, questo effettivo rallentamento nasconde in realtà situazioni non proprio desiderabili, e comunque resta il fatto che dal 1998 in poi si sono succeduti gli anni più caldi mai registrati, con il record che ho già citato del 2014. Sono raddoppiate le ondate di calore rispetto al passato, mentre eventi estremi hanno interessato zone già colpite, pensiamo al disastroso uragano Katrina, e altre che non avevano mai viste, come quando Sandy è arrivato a New York. Oltre alle vittime, più di 2000 in tutto, i danni economici sono stati ingentissimi. Per questi due uragani statunitensi si sono calcolati più di 150 miliardi di dollari. E poi anche nel paese del Bengodi, la California, si è dovuta fronteggiare una siccità tra il 2013 e il 2014 che è stata la più grave dell'ultimo secolo. In Russia, io credo che tutti ricordiamo, l'ondata di calore e gli incendi che hanno circondato Mosca. In quell'occasione ci sono stati 55.000 morti e la perdita di un quarto del raccolto di grano. Questi sono solo pochi dei molti dati disponibili sull'argomento, ma qui interessa soprattutto capire che cosa potrà succedere domani basandosi sulle evoluzioni, sui cambiamenti in corso nei vari paesi. Cominciamo a dire che l'inquinamento cinese dovrebbe ridursi. Da quando le autorità hanno capito che vedere il cielo è desiderabile, cosa che a Pechino non avviene più, hanno imposto leggi e restrizioni di tipo europeo all'uso del carbone. Respireranno dunque meglio, ma il calo dell'aerosol, cioè di quelle polveri sottili provocate dalla combustione del carbone, farà aumentare la temperatura. E poi ci sono le variazioni dei venti, quelli che hanno confinato nelle profondità oceaniche il calore, che noi non vorremmo proprio avere, vorremmo che rimanesse là. Secondo Matthew England, un esperto australiano in dinamiche degli oceani, a partire dal 2016 la forza dei venti diminuirà e le masse di calore torneranno in superficie. Della riduzione dei ghiacci con l'effetto specchio ho già detto in precedenza. Come si vede, non riusciamo proprio a credere che la natura da sola sarà in grado di rimediare e di fermare l'aumento di temperatura. Ci vuole ben altro, e questo altro deve arrivare da chi il problema l'ha prodotto, cioè da noi tutti. È anche vero che situazioni di variazioni importanti di temperatura si sono avute anche quando non c'era l'uomo sul pianeta. Ad esempio, circa 12.000 anni fa, la temperatura nelle terre più settentrionali dell'emisfero nord si sono abbassate di 5 gradi Celsius in una decina di anni, rimanendo poi su questi valori per circa 1.000 anni. Il rischio che possa capitare, magari in misura ridotta, esiste, e se si sommasse alle condizioni presenti sarebbe davvero una sfiga pazzesca. Secondo molti ricercatori, i fenomeni che accompagnano i cambiamenti climatici non sono arrestabili neppure se i paesi del mondo si mettessero d'accordo per intervenire in modo drastico, cosa che, come ben sappiamo, non succederà affatto. Quello che si può invece fare è rallentare questi fenomeni. È il caso dei ghiacci dell'Antartide. 40 anni di studi grazie ai satelliti fanno dire ad un gruppo di ricercatori della NASA e anche dell'Università di Washington che ci vorranno centinaia di anni per tornare indietro, se mai si riuscirà a farlo. Ecco perché, anziché pensare a come innescare una retromarcia che non si riesce a trovare, i paesi più avanzati e anche più colpiti cominciano ad elaborare delle strategie per limitare i danni degli effetti. Purtroppo quelli a cui andrà peggio di tutti sono le nazioni in via di sviluppo, che non ce la fanno per tanti motivi anche politici, a sostenere l'urto di questi cambiamenti. E così la Banca Mondiale avverte che ci vorranno dai 70 ai 100 milioni di dollari ogni anno per ridurre i rischi in quei paesi. Sottolineo, anche se chi mi segue queste cose le sa perfettamente, che i danni ambientali non appartengono a questa o quella zona, ma all'intera popolazione terrestre. Insomma, disboscare in Indonesia o in Brasile procurerà danni ambientali anche in Ungheria o in Sudafrica. Dicevo delle iniziative di protezione, o come si usa dire oggi, di adattamento al nuovo che purtroppo avanza. Alcuni esempi. Chicago deve difendersi dalle ondate di calore che si stanno presentando sempre più frequentemente. E così hanno piantato 1 milione di alberi e trasformato in tetti verdi le coperture di 6.000 palazzi. Anche a New York, dopo l'esperienza del ciclone Sandy, sono stati stanziati 20 miliardi di dollari per rendere più sicure le strade in previsione di un altro fenomeno simile. In Europa uno dei fenomeni più disastrosi riguarda le bombe d'acqua, quelle piogge violentissime, che in un tempo breve riversano quantità enormi di pioggia. Ne sappiamo qualcosa anche noi in Italia, dove ci preoccupiamo della questione quando andiamo a seppellire dei morti innocenti. L'erosione del suolo, per tutti i motivi che sappiamo, in primis l'edificazione, ha portato la Toscana ad approvare pochi mesi fa una legge che blocca il consumo di suolo. Lo stesso strumento sarebbe davvero opportuno fosse esteso all'intera nazione. Non sempre le risposte adottate sono efficaci. Pensiamo per esempio al MOSE di Venezia. Al di là delle critiche di natura tecnica piovute sul progetto e ovviamente al di là del magna magna che è recentemente emerso, se i cambiamenti climatici porteranno ad un innalzamento del livello dell'Adriatico, tutta l'opera sarà perfettamente inutilizzabile. Cosa fare allora? Beh, questo è quello che noi vedremo nella prossima puntata.
I'm thinking, baby.
Michael Jackson e Stevie Wonder in questa All I Do Is Think About You. Tutto quello che faccio è pensare a te. È bravo. Io vorrei adesso interrompere l'analisi del libro di Gianni Silvestrini, che riprenderemo la prossima volta tra 15 giorni, per commentare alcune notizie che sono arrivate in questi giorni sulla stampa nazionale. La prima è ottima, anche se non si riferisce a casa nostra, ma al paese in cui il tasso di felicità è il più alto del pianeta, la Costa Rica. Il paese che non ha esercito dal 1949, che protegge più del 25% del proprio territorio con parchi naturali, ha da quest'anno un nuovo importante record. Nel 2015, infatti, tutta l'energia elettrica del paese è stata prodotta con fonti rinnovabili, senza consumare neppure un grammo di combustibili fossili e quindi senza dare, per questo comparto, nessun contributo ai cambiamenti climatici. L'attenzione alla forestazione fa il resto. Lo hanno fatto grazie all'idroelettrico, l'80%, e al geotermico. È sicuramente la Costa Rica un paese non molto grande, circa un sesto dell'Italia, e contiene appena 5 milioni di abitanti. Ma pensare che i risultati raggiunti siano dovuti a questo è un errore. Il Lussemburgo conta appena 500.000 di abitanti, eppure con il suo record europeo di automobili a testa dà il suo bravo contributo all'inquinamento globale. Il prossimo passo di questo straordinario paese prevede per il 2020 di diventare completamente carbon free, puntando in maniera decisa su biofuel, veicoli ibridi, fonti rinnovabili con importanti investimenti non idroelettrici, visto che sono già all'avanguardia, per diversificare, e su una tassazione che scoraggi l'inquinamento e premi invece il virtuosismo e il lavoro in questa direzione. Per fortuna questa tendenza è abbastanza generalizzata e anche in Europa si comincia a ragionare di elettricità verde in quote decisamente molto alte. È vero anche da noi in Italia, dove la quota di rinnovabili nella produzione elettrica ha superato il 30% della domanda, che è un discreto risultato anche se ci aspettiamo in futuro ben altri traguardi. La seconda notizia arriva dalla Norvegia, che ha finalmente preso sul serio, anche dal punto di vista politico, la questione dei cambiamenti climatici. Verrà a breve varata una nuova legge con vincoli obbligatori sulle emissioni e l'azzeramento di ogni iniziativa economica a favore del carbone. C'è da dire che le emissioni di gas serra, anziché diminuire come avrebbero dovuto, dal 1990 al 2013 anche in Norvegia sono cresciute del 4%. Ecco il motivo delle decisioni di questi giorni. Ed infine occupiamoci del presidente degli Stati Uniti, che per gli ambientalisti è stata una delle grandi delusioni di questi ultimi anni. Al primo insediamento sembrava un iscritto di Greenpeace, ma presto ci siamo accorti che restava pur sempre un uomo con la testa americana ben piantata sulle spalle, e dentro questa le mille idee strane degli Stati Uniti, delle sue tradizioni e delle sue lobby. Recentemente il presidente ha ricevuto una scoppola mica da ridere con le elezioni di medio termine, che hanno consegnato ai suoi avversari repubblicani la maggioranza nelle due Camere. C'è da capire che non è come da noi che, se cambia la maggioranza, le differenze sono così lievi che nemmeno Crozza riesce a cambiare le proprie battute. Là i finanziamenti di Big Oil o Big Food sono prevalentemente indirizzati ai conservatori e si tratta di finanziamenti fortissimi per mantenere lo status quo, quindi un modello di produzione basato su fonti fossili che se ne frega allegramente dell'inquinamento prodotto e di tutto il resto. Emblematica a riguardo è la vicenda dello shale gas e dello shale oil. Ho spiegato fino alla nausea negli ultimi 4 anni, molto prima che il tema arrivasse sui giornali e nelle discussioni italiane, questa situazione. Il sistema usato per estrarre dalle rocce l'olio o il gas di scisto è il fracking, che presenta numerose controindicazioni. Alcune di queste sono ambientali, come la perdita di buona parte dell'acqua impiegata, moltissima, e l'inquinamento della restante, che va molto spesso a finire in falde, che abbeverano non solo le mandrie, ma intere popolazioni, come accade al Marcellus, che è un giacimento che sta sotto tra la Pennsylvania e lo stato dove c'è New York City. Anche la produzione di piccoli terremoti per la fratturazione delle rocce nel sottosuolo non è un'esperienza piacevole. In Oklahoma si sono avute più di 40 scosse solo nel 2011 e 14 famiglie sono rimaste senza abitazione, solo nel 2011. E poi c'è l'aspetto economico. Il fracking pretende investimenti molto importanti perché ovunque si apra un sito occorre costruire le infrastrutture per lavorarci. Servono quantità molto importanti di acqua, lo dicevo prima, fino a 30.000 metri cubi per sito, utilizzando prevalentemente migliaia di autobotti che vanno e vengono dai pozzi. Poi c'è il rendimento che possiamo determinare dal seguente dato. C'è un indice che si chiama ROEI che misura quanta energia serve per ottenere il combustibile. Negli ultimi 80 anni negli Stati Uniti è sceso da 100 a 5. Oggi quindi l'investimento energetico è 20 volte superiore a quello di 80 anni fa per ottenere lo stesso risultato. Se preferite, oggi petrolio e gas estratti negli USA dal sottosuolo costano 20 volte di più. Mettete a fianco di questa considerazione quella del rendimento dei pozzi. Ormai nessuno, tranne forse i proprietari, hanno dei dubbi sul fatto che questo rendimento cala vistosamente in brevissimo tempo. Ci sono molti studi sulla questione e oggi sono basati su dati concreti, non su speculazioni teoriche, visto che lo shale gas è estratto ormai da quasi 10 anni. Nel secondo anno, nella maggior parte dei pozzi, il calo è attorno al 40%. Al terzo anno si arriva al 90%. Vuol dire che dopo 3 anni la quantità di gas che viene estratto dai pozzi è soltanto il 10% di quella del primo anno. Questo cosa comporta? Comporta la necessità di aprire nuovi pozzi per mantenere la fornitura attuale, oppure di far pagare molto più caro lo shale gas a chi lo consuma, vale a dire agli americani. Certo, si potrebbe venderlo all'estero. Giappone e Cina sarebbero felici di questa soluzione e il contratto TTIP sta cercando di inglobare la fornitura di shale gas anche all'Europa, dove dei pessimi governanti come quelli nostrani non vedono l'ora di poter abboccare. Ma la mancata fornitura interna peserebbe sul bilancio dei cittadini statunitensi, che non sarebbero per niente entusiasti della faccenda. Questo insieme di cose ha fatto dire a Bloomberg, il media che si occupa di energia e di economia soprattutto, che il debito delle società coinvolte è cresciuto del 100%, mentre i profitti sono cresciuti solo del 6%. Insomma, negli ultimi 4 anni il flusso di cassa di queste aziende è sempre stato negativo. L'inchiesta si riferisce alle società che producono quasi la metà dello shale gas. Molte di loro saranno inevitabilmente costrette al fallimento in tempi piuttosto brevi. Da noi in Europa la situazione è ancora più complicata da una serie di fattori che adesso non abbiamo il tempo di esplorare. Basta pensare che i due paesi che maggiormente si sono dedicati al fracking, cioè la Polonia e la Gran Bretagna, hanno visto colossi come la Exxon e la Shell ritirarsi dall'affare perché giudicato decisamente in perdita, quindi per una questione economica, non certo per una questione ambientale. A proposito di perdita, torniamo per concludere al presidente Obama. Per guadagnare consenso verso il suo partito, è ripartito con grandi progetti ambientalisti o presunti tali. Avremo modo di approfondirli prossimamente, ma non c'è dubbio che l'accordo USA-Cina di inizio anno sia stato un passo importante, pur con i suoi difetti, poiché vincola a porre attenzione all'ambiente i due paesi che inquinano di più, sia concretamente che come immagine della più grande economia affermata statunitense e della più grande economia a venire, quella cinese. Il discorso sarebbe piuttosto lungo, cercherò di accorciarlo al massimo. Ci sono due elementi da considerare. Primo, contrariamente ad ogni altra nazione, negli Stati Uniti se tu possiedi un podere, possiedi anche tutto quello che c'è sotto. Resta fuori soltanto i terreni federali che rappresentano l'11% del totale. Secondo, Dick Cheney era appena transitato da presidente della Halliburton, la più grande società di estrazione di shale gas, a vicepresidente di Bush Junior, quando ti fa una legge che permette alla stessa società di tenere nascosta la composizione chimica che viene sparata nel sottosuolo durante il fracking e che alla fine invade l'atmosfera e soprattutto le falde acquifere della zona. In quella miscela ci sono sostanze estremamente pericolose, cancerogene, invalidanti, perfino radioattive. Obama ha varato due leggi proprio su questi due punti, per salvaguardare le falde acquifere e per rendere pubbliche le liste delle sostanze usate. Ora, a chiunque ragioni anche solo poco poco, sembra più che ragionevole. Si tratta di norme a tutela della salute e decisamente democratiche. Il cittadino ha diritto di sapere cosa gli succede. Ma due ore dopo l'annuncio da parte di Obama, un'azione legale contro il provvedimento è finita sul tavolo dei giudici del Wyoming. Toccate le lobby americane e vi troverete contro tutti i responsabili del disastro ambientale mondiale e l'enorme ignoranza di una popolazione. L'ambiente dunque non c'entra niente. Questi avvoltoi hanno solo una cosa in testa, il dollaro. E con essi tutti quei politici, come la famosa senatrice dell'Alaska che vorrebbe trivellare ovunque, che sono lautamente pagati proprio da Big Oil e compagnia bella. Ora, fateci caso, anche da noi c'è questa mania di percorrere questa strada da parte di una larga fetta della classe politica. Poi però nelle ricorrenze parlano di green economy, di sostenibilità. Bugiardi, opportunisti, ignoranti. E sono quelli che guidano il paese. Come siamo in ritardo, chiudiamo qui la trasmissione sulle note di Ennio Morricone e Chi mai. Chiudo quindi la trasmissione Non ci credo il 28 marzo. Domani, poco prima delle 5, la replica e a breve potrete avere il podcast che troverete sempre sul mio sito personale noncicredo.org. Noi ci sentiamo di nuovo in diretta tra 15 giorni, l'11 di aprile, per nuove analisi di questo nostro pianeta e dei suoi così strani abitanti. Subito dopo Non ci credo andrà in onda la seconda puntata della bella trasmissione sulla Prima Guerra Mondiale, rivissuta attraverso la letteratura. In studio Irene Barrichello e Sebastiano Leotta. Dopo di loro andrà in onda la replica di Ogni cosa è illuminata. Alle 8:10 ci sarà la puntata di Celentaneide con Alberto ed infine alla sera la trasmissione Io ci sono e tu di musica e saluti da casa. Questa sera vi farà compagnia Maurizio Angelini. È tutto per questa giornata di sabato. Ricordatevi di spostare in avanti le lancette dell'orologio questa notte perché comincia l'ora legale. Da Mario un abbraccio e il solito affettuoso saluto.